Alla fine siamo animali sociali e dobbiamo fare i conti con l'umanità, anche quando proviamo a sfuggirla, zaino in spalla.
Mi sono trovata in una dimensione in cui, bello, sì, vado in spiaggia, faccio il bagno, ma sono da sola. È stata proprio la differenza tra viaggio e vacanza.
Storie di viaggi alla ricerca della solitudine, in una puntata che si intitola Nessun uomo è un'isola.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ci sono moltissime persone per le quali fare un viaggio da soli è una cosa impensabile. Ci sono altre invece per le quali fare un viaggio da soli è una specie di miraggio, soprattutto uomini o donne magari che sono sposate da tempo, che sono abituati a fare le vacanze con tutta la famiglia, a caricare auto, a caricare treni, a prendere traghetti, e uno dice: mamma mia, quanto mi piacerebbe prendere un aereo da solo, o una nave da solo, o la bicicletta da solo o da sola, e starmene una settimana, 10 giorni, 2 settimane per i fatti miei. Ecco, questa è la prima storia che vi raccontiamo, la storia di una donna che ha deciso di prendere e partire, anche se non mi pare abbia famiglia o figli, semplicemente ha voluto partire da sola, senza compagni di viaggio. E come sempre succede quando parti da sola, sei più sono maggiori le possibilità che tu conosca qualcuno, che tu incontri qualcuno. E poi, a proposito di viaggio da soli, vi raccontiamo invece una storia di una persona che decide quasi per scommessa di attraversare l'Oceano Atlantico. Però so che ormai lo fanno tutti. Non dico che lo fanno tutti, ma in molti lo fanno, di attraversare l'Oceano Atlantico a remi, in barca a vela, con i gommoni. Ecco, questa cosa però tenete presente che accadeva alla fine del 1800 e lui era il primo a farlo. È la storia di Alfred Johnson in una puntata che si intitola Nessun uomo è un'isola. Benvenuti. Cosa fai 6 giorni a Hydra? Così ha commentato la receptionist dell'hotel quando le ho presentato il mio programma. A sentire lei posso solo annoiarmi su quello scoglio. E il pulpito da cui viene la predica è un'altra isola che nessuno ha mai sentito nominare. Il resto del mondo invidia il Mediterraneo, ignorando l'angolo dove ho deciso di venire in vacanza io. Non sapevo cosa aspettarmi da questa breve incursione nel Golfo Saronico. Ho preso una serie di decisioni che boicottano l'intrattenimento. Viaggio fuori stagione, in una zona frequentata principalmente da gente del posto. E sono da sola. Mi annoierò di default. In fondo, voglio solo farmi una settimana di mare. E la Grecia mi sembrava una soluzione a portata di mano. I 3 giorni a Spetses sono stati piacevoli. Ho noleggiato una bici per essere libera di esplorare mentre fervevano i preparativi per la festa più importante dell'anno, con i fuochi d'artificio che hanno costellato l'ultima notte. La meta da raggiungere era Hydra, la mia prima scelta. Mi sono immersa nel caos di Atene, ho visitato la sorella più selvaggia e ora sono pronta a innamorarmi di un posto che sulla carta sembra nelle mie corde.
A me è capitato spesso di viaggiare da sola, però ero più abituata sulla dimensione della città, in cui comunque hai 1000 cose da fare, hai un calendario molto fitto di appuntamenti, arrivi la sera che sei stanca, mangi qualcosa e torni in albergo. Quindi non era la mia prima esperienza di viaggio in solitaria, però diciamo che per la prima volta forse mi sono trovata a fare le vacanze e non un viaggio da sola. Questo è stato un po' quello che mi ha spostato e che mi ha fatto sentire un po' fuori dal mio elemento.
L'arrivo è precario. L'aliscafo è sbatacchiato dal Meltemi e ci vomita sul molo. L'hotel che ho prenotato è al limitare del paese. Ieri mi ha scritto il gestore e mi ha chiesto se desideravo un mulo che mi aiutasse a trasportare la valigia. È incluso nel prezzo, ha aggiunto. Certo che lo voglio il mulo. La piccola folla appena sbarcata si dilegua. Tutti tranne me sanno esattamente dove andare. Cerco il mio nome tra i pochi cartelli rimasti in mano agli albergatori finché non mi rassegno al fatto che nessuno mi sta aspettando. Mi avvicino al posteggio dei muli, unico mezzo di trasporto da queste parti. uno dei proprietari mi intima bruscamente di non toccarli e il suo perentorio no English blocca ogni tentativo di conversazione. Io il greco non lo parlo, ma per fortuna c'è Google Maps. Il mio bagaglio è un borsone pieno raso, ma facile da trasportare. Me lo metto a spalla e seguo le indicazioni. Scopro immediatamente che il chilometro da percorrere è tutto in salita. Il paese, l'unico dell'isola, è un anfiteatro naturale che si schiude intorno al porto, le pareti punteggiate da case affastellate. Per strada ci sono i gatti, le bougainville e i tavoli delle taverne, come da copertina della Lonely Planet. Il caldo è feroce, il sole accecante. Sudo mentre mi arrampico gradino dopo gradino e mi chiedo se ne sia valsa la pena di venire fino a qui per fare fatica.
Quando sono arrivata sudata, stanchissima in hotel, ho trovato alla reception questo ragazzo bellissimo, giovanissimo, 20 anni, coi capelli rossi. Sono arrivata, mi sono presentata, ho detto sono Claudia e vi aspettavo al porto. Avevo confermato comunque che mi avreste mandato un mulo per aiutarmi con la valigia. E lui proprio tranquillissimo mi fa, però sai, il traghetto ha fatto un po' di ritardo, non lo so, alla fine non ci siamo organizzati e non ti ho mandato nessuno. Oh, dato che arriva un traghetto al giorno, mi ha fatto molto ridere questa cosa, poi era una pensione con 4 camere, quindi ero l'unica persona che aspettavano quel giorno, ma lui quel giorno si è dimenticato, insomma, di mandarmi il mulista.
Dopo il check-in mi infilo il costume ridiscendo la montagna alleggerita. Voglio solo buttarmi in spiaggia. Peccato che di spiagge vere e proprie a Idra ce ne siano solo due e che per raggiungerle si debba prendere una barca. Decido di passeggiare lungo la costa per prendere confidenza con l'isola. Ai margini del paese ci sono un paio di piattaforme di pietra con le scalette che permettono l'ingresso in acqua, ma oggi il mare è grosso e ho paura che le onde mi sbattano sugli scogli. Ho il vento contro. È costante e soffia con una potenza tale da non farmi sentire i pensieri. La mia ostinazione cresce a ogni passo, non ho una meta ma non mi fermo. Cammino fino a quando la strada non finisce in uno spiazzo sterrato occupato da capre che brucano con determinazione arbusti rinsecchiti, senza degnarmi di uno sguardo. Le mie gambe si fermano e senza preavviso le lacrime cominciano a solcarmi le guance. Da quando sono partita vivo nel terrore di sentirmi sola, ma non è una sensazione, è un fatto inconfutabile. Pensavo che trovarmi in un posto nuovo mi avrebbe distratto e invece la solitudine è la mia unica compagna di viaggio. Sulla carta posso fare quello che mi va in ogni momento, senza scendere a compromessi o dovermi preoccupare del benessere di altre persone, ma in pratica vorrei avere qualcuno con cui condividere le cose belle che spero mi accadranno. Faccio dietro front, ritorno sui miei passi. Questa volta il vento mi sospinge verso la sparuta civiltà del luogo, invitandomi a entrarci in contatto. Ma io sono ancora concentrata sul mio malessere. Qualsiasi dettaglio mi infastidisce. Il tramonto che allunga le ombre e accende di rosso le facciate, le coppie che passeggiano mano nella mano, l'artigianato locale in bella vista nei concept store, il tintinare delle sartie, il profumo della griglia accesa. È tutto così perfetto. Tutto tranne me. La pace che mi circonda mi trasmette inquietudine. Così tanta armonia sortisce un unico effetto. Mi fa incazzare. Passo la prima sera in hotel a guardare Netflix mentre mangio patatine sul letto. Ma non posso rimanere nascosta tutta la vacanza. La mattina seguente mi faccio coraggio e prendo la barca per le spiagge. È l'unica attività a disposizione dei villeggianti e la gita si rivela un'ottima idea. Per 20 minuti costeggiamo Idra, lasciandoci alle spalle l'unico centro abitato e ritrovandoci al cospetto di un monte brullo che emerge dalle acque scure, con sparute chiesette abbarbicate sui pendii scoscesi, finché il profilo si fa più dolce e ci accoglie una baia incontaminata, non fosse per due file di ombrelloni e un casotto in legno che ospita il bar. Il tardo pomeriggio si fa spazio tra lettura, pennica e bagni infiniti, mentre il sole disegna un ampio arco nel cielo. Saremo in tutto una cinquantina di persone, tutte quelle che è stato possibile stipare sulla barca. Nessun bambino, tante coppie più grandi di me e un gruppetto rumoroso di ventenni. E poi c'è questa donna, più o meno della mia età, anche lei da sola. Ci accorgiamo l'una dell'altra e ci studiamo per un po', ma è lei ad attaccare bottone. Mentre siamo entrambe in acqua, mi chiede in inglese se voglio in prestito la sua maschera. Ringrazio e accetto l'offerta. Non c'è granché da vedere sul fondale, ma apprezzo il gesto e soprattutto l'intraprendenza. Quando finisco il bagno, gliela riporto al lettino e lei mi chiede di dove sono. Italy, rispondo. Lei è di origine colombiana, ma è in Europa da metà della sua vita. Da qualche anno vive a Barcellona, dopo aver fatto tappa tra altre città, anche Roma, per un semestre all'università. Ve lo racconta in un italiano sciolto e colorato. Si chiama Elena, con l'accento sulla seconda E. Contatto stabilito. Per i 3 giorni successivi io ed Elena ci facciamo compagnia. C'è una sintonia immediata, piccole continue conferme che stiamo bene insieme. Parliamo di tutto, di come siamo finite a Idra, dei viaggi fatti, di quelli nel cassetto, delle città che ci aspettano al ritorno dalle vacanze.
Tutte le persone che ho conosciuto in Grecia, non era la prima volta che andavano in Grecia. Elena semplicemente abita a Barcellona da un po' di anni. Aveva già viaggiato in Grecia e più o meno eravamo partite con la stessa idea. Stacco dalla città, mi faccio le ultime 10 giorni di estate, di mare, in un posto in cui c'è solo quello, anche perché è facile da raggiungere da Atene.
Il nostro legame sottile ma resistente cattura come una ragnatela l'attenzione di altre due viaggiatrici in solitaria. Ci diamo appuntamento per cena e senza bisogno di scambiarci i messaggi ci ritroviamo nella piazza che sembra un salotto e trascorriamo la serata intorno a un tavolo. Siamo una barzelletta. Ci sono 2 italiane, una colombiana e una svizzera che fanno girare tzatziki e confidenze. È come trovarsi a un primo appuntamento senza l'ansia da colloquio di lavoro. L'aspetto che ci accomuna è l'avere deciso di partire da sole. C'è chi è alla prima esperienza e chi lo fa ogni estate. Potremmo inventarci di essere chiunque. E invece, tra sconosciuti, ci si mette a nudo con una facilità inaspettata. È la mia esperienza, certo, ma ho riconosciuto lo stesso atteggiamento nelle mie compagne. Lasciamo il ristorante quando i camerieri cominciano a raccogliere le tovaglie e dopo esserci date le buonanotte. Elena si propone di accompagnarmi al mio hotel. Così mi fai vedere la casa di Leonard Cohen, che è lì dalle tue parti, aggiunge. Tra i vicoli deserti scherziamo sul fatto che il suo è un gesto molto romantico, ma che non la inviterò a salire in camera. Siamo entrambe single da poco, in un posto che sembra progettato per la luna di miele, e proviamo a prenderla con sportività. La casa di Cohen è nascosta da un alto muro di cinta, non c'è nemmeno una targa di fronte all'ingresso. Ci scattiamo un selfie e poi Elena mi fa: «Non hai mai pensato a fare figli?» La domanda non mi coglie impreparata, anche se non me l'aspettavo qui e ora. Ho passato da poco i 40 anni, mi trovo ancora ogni tanto a giustificare la mia scelta di non essere diventata madre. Ho una risposta standard, perché a quanto pare, cazzi miei, non è esaustivo. Dico che non è capitato, che non ho incontrato una persona con cui fare una famiglia, ma con Elena cadono tutti i filtri. Non ne ho mai sentito il bisogno, le dico. Ci sediamo sulla soglia, la schiena appoggiata alla porta di casa Cohen. Io vorrei... «Ma come faccio?» mi dice. Le si inumidiscono gli occhi. Non parla di una relazione di coppia, di condivisione delle responsabilità, ma semplicemente di disponibilità economica. «Abito in un seminterrato dove la poca luce naturale entra dalle bocche di lupo», dice, «e l'affitto mi mangia la metà dello stipendio da commessa. Non ho risparmi e spero tanto che i miei non mi lascino debiti, altro che eredità». «Saresti un'ottima madre», è il mio unico commento. Me lo lascio scappare con il rischio che le mie parole la feriscano. Non lo dico per compiacerla, ma perché lo sento. Ne sono convinta. Lo scambio di energie ha avuto la meglio sulla razionalità. Davvero? Mi dice. E mi prende le mani tra le sue. A pensare che potevo già esserlo. Io cerco il suo sguardo, ma lei lo distoglie e continua. 7 anni fa, dice, quando vivevo in Danimarca, sono rimasta incinta, ma ero già in crisi con il mio ex. Mi sono spaccata la testa cercando una soluzione, ma non avevo scelta. Ero in trappola. Ho deciso di abortire. Le stringo forte le mani. Sono sopraffatta da un senso di ingiustizia. Così tanto amore da dare e la realtà che si mette di traverso in tutta la sua grettezza. Tempistiche inclementi e l'orologio biologico che non si allinea con la promessa di stabilità. Ci abbracciamo nel silenzio della notte, custode di tanti segreti come quello che ho appena accolto. Sono grata a Elena per avermi raccontato questo capitolo doloroso della sua storia. Alla fine siamo animali sociali, dobbiamo fare i conti con l'umanità anche quando proviamo a sfuggirla, zaino in spalla. D'altronde, nessun uomo è un'isola e ne ho appena avuto conferma.
Yes, it's true when I say I kinda miss the way you looked at me. Now we're through, see these games you played on me. They were so unplanned, was not part of my plan to say goodbye. Hand on my face, I start to cry. I'm falling in quicksand, my feelings moving less. So I don't try to run on back to you.
Io ammetto che ho proprio una passione sfrenata per la Grecia e per cui mi capita anche solo di leggere, di ascoltare, di guardare cose, libri, spettacoli, film, anche solo perché sono ambientati in quel luogo, ad Atene, nelle isole greche, per cui ho visto un'intera 4 stagioni della serie The Darrell della BBC, perché era ambientata a Corfù, anche se non è l'Egeo ma è l'Adriatico, e così, insomma, da Mediterraneo, Salvatores in giù, La mia famiglia e altri animali, eccetera eccetera eccetera. Insomma, tutto per dire che ho amato moltissimo il racconto di Claudia, non solo per l'ambientazione ma anche e soprattutto ovviamente per quello che ci succede e ci racconta. Pronto, ciao Claudia, buongiorno.
Ciao Matteo. Che piacere risentirti.
È un piacere anche per me, Claudia. Senti, partiamo dalle coordinate. Quando accade questa storia? Di che estate stiamo parlando?
Di lo scorso settembre, pochi mesi fa.
Ah, ok. Quindi siamo nel 2023.
Sì, sì, sì.
E perché scegli Idra? Scusami, Idra tra l'altro è vicina ad Atene, vicina alla costa, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Sono le isole del Golfo Saronico, okay. E sono le più vicine ad Atene, le più facili da raggiungere. Idra è un po' più defilata rispetto alle altre, però sì, devo dire che è proprio una meta da weekend che mi sento anche di consigliare per chi è ad Atene. Di solito si va a Egina magari in giornata, ma Idra è un po' più lontana, ma ne vale assolutamente la pena.
E perché avevi scelto quella tu,
sì,
Claudia?
Sì. Ma allora, la scusa fa ridere, ma riprende un po' anche la tua introduzione, perché recentemente ho visto una serie TV di Amazon e okay. C'è un'intera puntata ambientata proprio a Idra.
Fantastico. Senti, invece venendo alla storia in sé, Claudia, perché il paradosso, che ovviamente non è un paradosso, tu lo spieghi benissimo, però ripartirei da qua, è che tu cerchi la solitudine e poi trovi compagnia, cioè cerchi di stare da sola e poi trovi un pezzo di umanità.
Sì, sì, sì. Ma allora, in realtà è stato un po' un errore di calcolo, non è che sono partita con l'idea di stare da sola, di isolarmi dal mondo, però sapevo di partire da sola, quindi non è mai scontato, è più facile entrare in contatto con altri viaggiatori, come avete raccontato in una puntata di qualche giorno fa, sì. Con Dedi che era a Bali,
sì.
E, però questa volta, forse perché ero al mare, era più l'idea di vacanza, ho un po' sofferto la solitudine, e di solito mi viene abbastanza semplice trovare quelli che in Fight Club chiamavano amici porzione singola, magari ci passi la giornata, vai a pranzo, poi non li vedi più, no? Neanche nel corso della vacanza. E invece, inspiegabilmente, questa volta ho stretto un legame profondo con una persona che difficilmente vedrò ancora. Poi magari non si sa, perché se vado a Barcellona la sento volentieri, Elena.
E questa sarebbe stata l'altra domanda: vi sentite ancora? Sì. Vi scrivete?
Ma guarda, c'è un gruppo WhatsApp.
Ovviamente
che
c'è un gruppo
appunto...
WhatsApp per tutto, c'è un gruppo WhatsApp
c'è
anche per
WhatsApp
dove parcheggiare.
Per
quindi figuriamoci, non sai, per delle persone che sono incontrate in un posto meraviglioso e hanno vissuto un po' di tempo insieme. Giustamente.
E non è ancora, è ancora attivo, cioè ogni tanto, ogni tot di settimane compare un ricordo, okay. un articolo, una notizia.
Mi consola
foto.
Claudia, il fatto che sia ogni tot non ci sia tipo il buongiornissimo tutti i giorni, quello
no.
mi rincuora,
no,
mi rincuora molto.
E quindi
voglio sapere qualcosa di più, come sta Elena?
Ma allora, guarda, tutto bene, abbiamo ripreso tutti poi da subito, perché considera che siamo tornati a fine settembre, quindi era proprio nel pieno delle attività di tutte noi, e quindi ha ripreso con il suo lavoro in negozio, e lei lavora in un negozio, una gioielleria a Barcellona, e quindi sì, diciamo che più che altro quando ci si scrive è un po' davvero per stimolare un po' il ricordo, che bello quando eravamo al mare, si stava
certo.
bene.
E non avete però... in mente di pianificare qualcosa insieme per il futuro?
Non ne abbiamo ancora parlato, ma una del gruppo è una ragazza
lì.
Che vive a Milano e con cui ci si vede, ci siamo già visti un paio di volte,
okay.
E quindi non escludo, sì.
Claudia, ti ringrazio moltissimo però per questa bellissima storia e facci sapere cosa succede.
Perché no, davvero, magari ci sarà un seguito
un
a questa
sequel.
Storia.
Grazie
a te. Grazie davvero.
A presto.
Buon lavoro.
Ciao Claudia, anche a te. Ciao.
Ciao.
Remember me, whisper at the dust. Settle down, settle down. In me you can trust.
Dopo aver immaginato il mare turchino della Grecia, sentiamo se il nostro pensatore della settimana, cioè il nostro funambolo filosofo Andrea Loreni, ha qualcosa da dire di più sulla storia di Claudia.
Il titolo del racconto di Claudia, secondo cui nessuna donna è un'isola, si contrappone nettamente alla teoria delle monadi di Leibniz. Secondo questa teoria, non solo tutti gli uomini, tutte le donne, tutti gli animali, ma ogni singola particella minima che va a costituire il creato è una monade, cioè una specie di sfera chiusa in se stessa, senza porte né finestre, cioè completamente isolata. Allora, come si spiega quell'apparente relazione che c'è tra le persone o tra la volontà e il corpo, tra l'anima e il corpo, per esempio? Leibniz la spiega col concetto di armonia prestabilita, cioè all'inizio di tutto la monade suprema, Dio, come un orologiaio ha organizzato il meccanismo dell'universo per cui le monadi hanno una relazione dovuta al fatto che sono state programmate su certi binari, e questi certi binari su cui corrono fanno sì che tutto sia armonico, che quindi alla mia volontà, per esempio, di alzare un braccio, segua un braccio che si alza, senza che però tra le due cose ci sia una relazione causale, semplicemente una relazione armonica stabilita all'inizio dall'orologiaio Dio. Non sapremo mai, ovviamente, quale opzione è quella vera.
Una condanna all'ergastolo per triplice omicidio e tentato omicidio. Quasi 33 anni passati in carcere. Un'odissea giudiziaria che ha sconvolto la vita di un allevatore sardo. Sono Nicoletta Cottone e con Innocente racconto la storia di Beniamino Zunkeddu, di un enorme errore giudiziario, il più grande nella storia della giustizia italiana e il più lungo. 11.958 giorni dietro le sbarre. Una vicenda disseminata di inquinamenti di prove, bugie, false testimonianze e ritrattazioni. Innocente, la storia di Beniamino Zunkeddu, un podcast del Sole 24 Ore di Radio 24, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Avete presente quando arriva quel momento in cui non sopportate nessuno? L'unica cosa che vorreste fare sarebbe chiudervi in casa, infilarvi sotto le coperte, oppure buttarvi sul divano, oppure no, oppure prendere e andare a vivere sul K2, sperando di diventare il migliore amico di qualche muschio, qualche licheno, insomma le uniche forme di vita che riuscite a sopportare. Ecco, sì, non è un bel momento, lo so benissimo, però delle volte accade. Quale migliore occasione per stare un po' da soli se non navigare in barca a vela in mezzo all'oceano su un guscio di 6 metri, ma non oggi, alla fine del 1800. Ecco, questa è la storia che stiamo per raccontarvi. State con noi. A volte sono le persone che nessuno immagina possano fare certe cose, quelle che fanno cose che nessuno può immaginare. Amava dire così l'Alan Turing interpretato da Benedict Cumberbatch nel film The Imitation Game. Dai tempi di Cristoforo Colombo fino al 1876, nessuno si era mai sognato di attraversare l'Atlantico a vela in solitario, per puro spirito d'impresa. Poi arrivò un pescatore pazzo. Si chiamava Alfred Johnson. Portò incredibilmente a termine l'impresa partendo a bordo del piccolo Centennial, una barchina di nome Dory di 6 metri, una piccola barca aperta da pesca, a basso pescaggio e con il fondo piatto. Partì da Gloucester, negli Stati Uniti, il 15 giugno del 1876 per approdare dopo 3.000 miglia e 58 giorni di navigazione ad Abercastle, in Galles. Nato nel 1846 in Danimarca, Alfred Johnson fuggì da casa ancora adolescente per imbarcarsi lavorando come mozzo a bordo di vari velieri e finendo poi a fare il pescatore nel Nuovo Mondo in Massachusetts. A 28 anni, era il 1874, stava giocando a carte con alcuni amici quando qualcuno tirò fuori l'idea, forse tra i fumi dell'alcol, di compiere la traversata dell'oceano dagli Stati Uniti all'Inghilterra in solitario. Il giovane dichiarò che secondo lui non solo era possibile, ma che lui sarebbe riuscito a farlo con una barca aperta da pesca, un dory, appunto. Gli amici ovviamente gli diedero dell'esagerato. Questo lo caricò a 1.000 e per dimostrare che si sbagliavano, decise di mettersi in gioco. Cosa ci fa fare talvolta l'orgoglio, eh? Folle? Può darsi, ma non certo stupido. Innanzitutto stabilì che sarebbe partito 2 anni dopo, nel 1876, in modo tale da poter celebrare con la sua impresa il centenario della nascita degli Stati Uniti. Da qui il nome della barca, il Centennial, che poi diverrà anche il suo soprannome. Garantendosi l'appoggio dei media. Poi, da uomo di mare qual era, capì immediatamente che salpare senza aver effettuato opportune modifiche a un dory di 20 piedi da lui acquistato, barchetta per la navigazione costiera e in acque basse, sarebbe stato un suicidio. Installò quindi una deriva pivotante, una soluzione inventata nel 1783 dall'ammiraglio inglese John Schnack, per migliorare le prestazioni in navigazione e ridurre lo scarroccio. Dotò lo scafo di 3 compartimenti stagni che l'avrebbero aiutato a galleggiare in caso di scuffia. Tra la curiosità generale, Alfred Johnson salpò da Gloucester il 15 giugno del 1876 con la speranza di raggiungere Liverpool entro 90 giorni.
I walked down to the sea and I saw this crazy man. He was looking at me and he said, I have a plan. Yes, he said, I have a plan. He was black from the sun and his eyes were in tears. And his hand was so thick from the work of the years. Yes, his hand was so thick from the work of the years.
Si fermò brevemente in Nuova Scozia per apportare alcune modifiche alla barca, per poi partire per l'oceano aperto intorno al 25 giugno. Fu avvistato da diverse navi lungo il percorso. Chi era a bordo naturalmente lo scambiava per un naufrago, tentando di salvarlo. E Johnson, con grande stupore degli equipaggi, puntualmente rifiutava. Una volta gli lanciarono da una nave di passaggio 2 bottiglie di rum. Vi abbiamo anticipato che Johnson era un marinaio molto in gamba e lo dimostrò tenendo una media di circa 70 miglia al giorno, tantissime per una barca aperta di quelle dimensioni. Riuscì a salvare la pellaccia anche durante una grossa tempesta che lo investì in pieno Atlantico e che capovolse parzialmente la barca. Contro ogni previsione, sabato 12 agosto approdò ad Abercastle, un piccolo porto del Galles. Dopo due giorni di riposo, recuperate le forze, salpò e il 21 agosto terminò la sua traversata verso Liverpool, accolto dai locali come un eroe. Per alcuni mesi Alfred Centennial Johnson fu una celebrità. La sua barca, che oggi è visibile nella collezione del Cape Ann Museum di Gloucester, fu esposta a Liverpool per un po' di tempo. Il giovane pescatore ce l'aveva fatta, e non solo, aveva dato il via all'epoca delle grandi avventure oceaniche, alle traversate eroiche di Bernard Gilbois, ai giri del mondo che avrebbero dato la gloria al suo conterraneo Joshua Slocum, e pensare che tutto questo era nato da una serata di baldoria con gli amici. Quando gli fu chiesto, alla fine della sua vita, si spense nel 1927, perché l'avesse fatto, Johnson rispose candidamente: «Ho fatto quel viaggio perché ero un dannato pazzo, proprio come dicevano che io fossi». Loro sono i Tam Impala che cantano The Boat I Row, cioè la barca su cui ho remato, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Giornale della Vela. Si intitolava «Per una scommessa attraversò l'Atlantico in solitario su un guscio di 6 metri nel 1876», firmato da E.R. evidentemente, o non vuole firmarsi con il proprio nome, oppure aveva già firmato un altro articolo e di lui rimangono queste iniziali E.R. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, la storia di
Matteo Caccia racconta.
Oggi è lunedì, riparte la settimana e riparte la nostra storia seriale originale, quella che abbiamo cominciato a raccontarvi la scorsa settimana. Come sapete, le nostre storie seriali, quelle che trovate qui nella terza parte del programma, sono di due tipi, diciamo così. Ci sono le nostre riduzioni di podcast originali, oppure quelle che ci mandate voi, quelle che noi prendiamo, smontiamo e alla fine trasformiamo in una storia seriale. Come detto, la settimana scorsa abbiamo cominciato a raccontare la storia di Andrea. Andrea ci ha mandato di fatto un capitolo tratto dal suo libro che si intitola I miei passi. Noi siamo rimasti stregati da questa storia, gli abbiamo chiesto qualcosa di più e abbiamo deciso di creare questa storia seriale. Se vi siete persi le puntate della scorsa settimana, siamo qui apposta per farvi un bel piccolo riassunto. Il 25 novembre del 2006 Andrea viene travolto da un'auto mentre sta andando al lavoro in moto. L'incidente è molto grave, per Andrea comincia un lungo, lunghissimo calvario di operazioni, ospedali, terapie e altri ospedali. L'abbiamo lasciato venerdì con una gamba più corta dell'altra di 11 centimetri. Il sorriso sempre pronto è un atteggiamento nei confronti di quello che gli sta accadendo di rarissima positività, ma anche le tempre migliori rischiano di essere messe alla prova. State con noi. Successe anche un fatto increscioso in quell'ospedale. Eravamo poco lontani dal reparto dove venivano amputati gli arti ai bambini malati di tumore e questa era una cosa che contribuiva ancora di più al mio umore nero. Come se non bastasse questa atroce sofferenza e questo grande dolore, qualche essere a dir poco squallido decise di fare un furto nella camera di uno di loro, al quale avevano amputato una gamba. Questo vigliacco maledetto, che si era prontamente dileguato, gli rubò la PlayStation portatile. Vidi il ragazzino senza gamba piangere per il suo gioco e persi quella piccola stima che ancora mi era rimasta nei confronti del genere umano.
Quando ero a Rizzoli, purtroppo è successa questa cosa che mi ha fatto arrabbiare veramente tanto. Eravamo vicini al reparto di questi ragazzini malati oncologici che gli venivano amputati gli arti e non so chi, qualcuno gli ha rubato questa PlayStation portatile. Questo ragazzino, ho sentito i genitori disperarsi che gli avevano rubato questa cosa, e ho sentito un bambino piangere, a un bambino che gli avevano amputato la gamba. L'ho sentito piangere perché gli avevano rubato la PlayStation. A me questa cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Guarda, io se l'avessi avuto davanti, anche se con le flebo attaccate, gli avrei tirato una flebo, non lo so, gli sarei saltato addosso, perché mi ha fatto veramente, veramente arrabbiare. Penso che una cosa di una cattiveria, di uno squallore assurdo, secondo me.
A distanza di anni questa cosa mi provoca ancora disgusto e tanta rabbia tutte le volte che mi torna in mente, e se in quel momento avessi avuto di fronte a me quel farabutto, gli sarei saltato addosso, l'avrei preso a morsi, potete giurarci. L'anno seguente ci fu la seconda operazione di riallineamento, sempre a Bologna. Questa volta fu il turno della tibia.
Ormai Andrea, se una volta si identificava per il chiodo, adesso si identificava per le stampelle, perché veramente facevano parte del mio corpo. Mia moglie mi diceva che erano un prolungamento del mio corpo, da quanto tempo le avevo sempre con me, insomma. Con le stampelle mi sono tolto anche delle soddisfazioni che non tutti possono dire di averle fatte, perché avevo imparato a palleggiare con il pallone e facevo quasi 60 palleggi col pallone. Mio figlio mi diceva: te babbo non devi suonare, te per fare i soldi ti devi mettere a palleggiare per strada, vedrai che i soldi che ti fai palleggiando con le stampelle. Oppure una volta al mare avevo queste stampelle per entrare nell'acqua, poi me le legavo dietro la schiena, andavo negli scogli, mi portavo il filo e pescavo con le stampelle, e ci ho preso anche due pesciolini. Mi ricordo la faccia stupefatta di questi turisti con il pedalò a Fano, che mi hanno visto uscire dall'acqua per arrampicarmi negli scogli con le stampelle, per dire: questo dove cavolo va adesso, no? Con le stampelle. E poi mi sono messo lì a pescare, ma guarda babbo, c'è quel signore che pesca con le stampelle.
L'intervento riuscì perfettamente e dopo un paio di settimane cominciai di nuovo con la fisioterapia. La mia determinazione era tanta che mia moglie per il compleanno mi regalò una mountain bike. Tutte le mattine, escluso quando mi recavo a fare fisioterapia, andavo in bicicletta. Ricordo anche una signora che, quando mi vedeva passare, mi faceva delle urla di incoraggiamento, come si fa coi ciclisti del Giro d'Italia. Fu davvero una brevissima carriera, quella da ciclista, e non vinsi nemmeno una tappa. Ora sono 10 anni che non vado più in bici. Prima la mia situazione me lo permetteva, la mia gamba si piegava, adesso non più. Dopo le due operazioni a Rizzoli era sorto un problema non da poco. La mia gamba sinistra era più corta della destra. Adesso almeno era dritta, ma incredibilmente molto più corta della destra. Ciò era dovuto in parte all'asportazione del pezzo di femore, ma anche, mi dissero, dall'esplosione ossea che ebbi nello scontro con quella stupida Fiat Punto. A proposito, la tizia che mi lasciò in fin di vita non si venne mai a scusare con me. Non sarebbe cambiato niente dal punto di vista clinico, ma sicuramente mi avrebbe fatto bene all'anima. Per chiedere scusa spesso ci vogliono coraggio e dignità.
Io questa persona che mi ha investito non la conoscevo prima, non la conosco in realtà neanche adesso, perché non mi è mai venuta a chiedere scusa. E è vero, non sarebbe cambiato niente, però umanamente un po' mi avrebbe fatto stare meglio, perché gli errori li facciamo tutti, sbagliare sbagliamo tutti, sbagliare è umano, tutti sbagliamo, però a volte bisogna anche essere uomini da chiedere: oh, ho sbagliato, mi dispiace. Perché comunque io era un ragazzo che non aveva nessuna disabilità, e adesso sono, cioè, alla fine mi hai lasciato disabile, e quindi almeno le scuse sarebbero state qualcosa di importante, soprattutto in quei momenti. Ormai è passato tanto tempo, sinceramente non me ne importa più, però in quei momenti lì mi ha fatto stare male un po' sta cosa.
Caroline Polacek, che canta Welcome to my Island, per chiudere una puntata che si intitola Nessun uomo è un'isola. Ringraziamo moltissimo Luca Micheli per queste scelte, ma grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Paolino Corleone e Federico Bernocchi, che tra le altre cose scrive la storia originale e la compone apposta per noi. Vi ricordo che abbiamo un indirizzo di posta elettronica, che è matteocacciaracconta@radio24.it, per mandarci la vostra storia. Se per caso non l'avete mai fatto e siete in dubbio, perché dite: ma chissà se questa storia va bene, chissà se è giusta il lungo, se è corta il lungo, chissà se il tema è corretto, fidatevi, se avete in mente una storia, se avete in mente una storia perché ascoltate questo programma e quindi sapete di cosa parliamo, ecco, se ce l'avete in mente, scrivetela e mandatecela. Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!